Voci alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna commenteranno eventi di ieri e di oggi, immaginando il festival di domani. Voci alle voci.
Buongiorno e benvenuti a Voce alle Voci. Oggi primo giorno di Festival Letteratura e anche primo giorno di questo nuovissimo programma dedicato, quest'anno dedicatissimo.
Ai microfoni, l'avete già capito in questo momento, Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna per tenervi compagnia fino a domenica 11.
Abbiamo fatto un'operazione senza precedenti per quanto riguarda Radio Base, ovviamente, sì. Ma forse anche per il mitico Fanta Festival. Noi abbiamo fatto veramente una maratona di ascolto e quindi abbiamo selezionato per voi tante voci che vi riproporremo insieme alle nostre, quindi anche ai nostri commenti, per rivivere tanti bellissimi appuntamenti di Festival Letteratura.
Ecco, 19 anni di festival li abbiamo condensati in più o meno 30 eventi, o meglio abbiamo scelto 30 eventi in questi 19 anni che diciamo rappresentano filoni tematici. La nostra scelta è assolutamente soggettiva, quindi ci perdonerete se magari voi avete nel cuore un evento che non sarà ricordato nelle nostre trasmissioni, ma sicuramente è una buona occasione per tutti voi per riascoltare almeno un evento, possiamo dire almeno uno anche per i più fedeli, a cui non hanno assistito. Ovviamente non ve li riproponiamo tutti interi perché radiofonicamente non sarebbe sensato, ma degli spezzoni particolarmente divertenti, toccanti, emozionanti, significativi.
Per usare un linguaggio radiofonico e musicale abbiamo fatto una compilation di Festival Letteratura.
Esatto, una compilation. E vogliamo iniziare questa maratona all'interno della storia del Festival Letteratura intrattenendovi, ovvero selezionando e raccontandovi i migliori momenti goderecci, possiamo dire, di questi Festival Letteratura, con un filone specifico però.
Sì, siamo partite da un grande classico, perché quando si inizia qualcosa di nuovo bisogna parlare di quello che si sa, almeno noi ragioniamo così.
Esatto.
E siamo andate sul sicuro parlando di famiglie, di aneddoti familiari più o meno divertenti, alcuni molto toccanti, altri che fanno veramente sbellicare, di tanti scrittori che hanno attraversato, insomma, il Festival Letteratura.
Quindi preparatevi perché nei prossimi 40 minuti vi divertirete e ve lo assicuriamo, e ci divertiremo anche noi a ricordarli. Prima di tutto però facciamo un passo nel 2013, quando si incontrarono al festival alcune ragazze che sorridono, e tra quello che queste ragazze o ex ragazze si sono chieste è il significato, cioè il significato e il senso della risata e di quello che ci porta a sorridere piuttosto che a piangere.
Le persone ridono per motivi diversi, ci sono cose che fanno ridere me e nessun altro, cose per cui tutti gli altri si spanciano e io resto fredda come un baccalà, e credo che questo succeda un po' a tutti. Quindi quando si scrive qualcosa che potrebbe far ridere, non sai mai chi farà ridere, chi si divertirà con te, chi riderà con te e chi invece dirà: ma cosa vuole questa, perché scrive queste stupidaggini, no? E quindi il riso, il sorriso, l'ironia sono un fatto un pochino misterioso, difficile da trovare, un tesoro, un piccolo tesoro che non sai mai quando potrà capitare nella tua vita. Può darsi che, come dice Vanna giustamente, è un optional che ti arriva, che non tutti hanno, però forse è ancora qualcosa di diverso, cioè forse ciascuno di noi in un certo momento della sua vita o in determinate circostanze può all'improvviso, anche in tarda età o comunque a un certo punto della vita, scoprirsi la sua ironia, il suo modo di divertire e di divertirsi. E mentre appunto il pianto è un sentimento, molti si divertono, no? Tutti abbiamo quelle zie che dicono: ho visto un film, mi sono divertita moltissimo, ho pianto dall'inizio alla fine. Cioè questo è un grande classico, secondo me, delle zie. Ho pianto tanto, mi sono divertita da matti. Per cui anche piangere può essere una forma di divertimento, però appunto è un pochino più complessa.
Abbiamo sentito dalla voce di Stefania Bertola le cose che la fanno sorridere o la fanno ridere, magari anche a dispetto di tutti gli altri, lei sola. A me è capitato di ritrovarmi a ridere ed essere l'unica a farlo. Non è stato imbarazzante di più, ma credo che anche a ognuno di voi possa essere successo almeno una volta nella vita, perché ridere e ovviamente anche l'ironia è un affare molto serio, scusate lo simoro, ma lo è, e soprattutto molto personale.
E poi è vero, bisogna essere veramente fortunati anche ad avere quel guizzo di ironia che ci porta anche forse nelle situazioni più tremende a trovare la fonte di divertimento anche laddove gli altri non riderebbero mai. È un bel modo di vivere, in effetti. A me non capita spesso, ma quando capita è esilarante anche solo per il fatto che ci si trova da soli a ridere, quindi c'è, insomma, è poi un circolo vizioso. Questo era un evento che Stefania Bertola ha condiviso con Lella Costa, Bianca Tarozzi e Vanna Vinci. Sì, in effetti tutte ragazze che sorridono e che sanno ridere e che sanno far ridere.
E anche una risata non scontata, a volte una risata amara,
però
anche
molto intelligente.
Molto intelligente, a volte anche un po' cinica, perché la bambina filosofica di Vanna Vinci lo è, ha un fondo un po' amarognolo.
Assolutamente
nelle sue,
sì,
vignette.
Lei è un'artista e la famiglia per lei è un'assoluta fonte di ispirazione. Quindi nelle vignette, che nelle avventure di questa bambina filosofica, c'è tutta la sua esperienza sarda, ma anche di artista che ormai viaggia in tutta Italia, di bambina che è lei, insomma, in qualche modo nel suo passato e anche nel presente.
Sì, e in queste vignette ci sono anche altri personaggi che lei attinge dalla sua vita reale, come per esempio la sua mamma e le varie dichiarazioni che sua madre ogni tanto fa, molto esilaranti.
Per quanto riguarda l'uso ironico di personaggi della famiglia, io ho utilizzato più volte mia madre, che chiaramente, essendo mia madre, oggi c'era l'intervento di Stefano Rodotà sulla privacy, non si sarebbe mai lamentata né mi avrebbe querelato, ecco, non lo farebbe mai perché mi vuole molto bene, sono figlia unica, sono molto viziata, non mi farebbe un gesto del genere. Allora, io l'ho usata nella bambina filosofica, c'è la mamma della bambina filosofica che è abbastanza simile a mia madre, e in un'altra graphic novel in cui, come si può dire senza renderlo troppo brutto, spacciava dei cioccolatini drogati a dei ragazzini. Lei, io gliel'ho detto quando il libro era pubblicato naturalmente, e lei è rimasta molto soddisfatta.
È una mamma ironica, sicuramente.
Però dentro la bambina filosofica io ho messo una striscia assolutamente vera. Un giorno, ero adolescente, ho detto a mia madre: mamma, mia madre è medico, gli ho detto: mamma, ma secondo te io sono strana? E lei mi ha risposto: no, sei solo un po' borderline. Io l'ho usata e lei mi ha detto: forse però quella non la dovevi usare. Non so se parlasse di diritto d'autore, questa cosa non l'ho ancora capita.
E sono terribili queste mamme, però danno notevoli ispirazioni. Io mi immagino la striscia, e poi la siamo andate anche in realtà a ripescare, no? La striscia borderline, sì, della bambina filosofica. Consigliamo a tutti voi che siete all'ascolto veramente di cercare le strisce di Vanna Vinci, sono divertentissime.
Sì, le ho trovate in pillole sul web, quindi avete proprio il pezzettino, potete scegliere quella che più vi piace, magari di giorno in giorno ne selezionate,
esatto,
una, oppure nella forma più classica nei libri di Vanna Vinci, e lì leggete proprio tutto.
Continuiamo ad esplorare quanto le famiglie abbiano in qualche modo influito anche nelle vite di personaggi, scrittori e anche in questo caso registi, perché appunto noi abbiamo detto facciamo queste istantanee divertenti dedicate all'album di famiglia, e non è stato difficile trovare i racconti personali in effetti di alcuni personaggi, perché il festival ha questa magia, no? Ovviamente il moderatore di turno aiuta aiuta moltissimo il tema che con il festival si sceglie, che voi tutti leggete sul libretto, è sicuramente una traccia importante, però poi in effetti alcuni si aprono con grandissimi racconti, ed è un narratore nato, Pupi Avati, quello che abbiamo ascoltato in un evento con Bruno Gambarotta l'anno scorso, nel 2015, narratore nato da grande schermo, da cinema, ma a quanto pare anche oratore e anche scrittore.
Eh beh sì, narratore per parole, per immagini, nei suoi film e anche attraverso i ricordi, che in maniera molto generosa, dobbiamo dire, ha regalato al pubblico presente, ma noi ovviamente, che vi vogliamo bene, abbiamo ripescato questo evento.
Mia madre mi ha molto raccomandato, mia madre è sempre stata molto capace a raccomandarmi, mi ha molto raccomandato perché diventassi funzionario della Findus, che era appena arrivata in Italia, e mi sono occupato di bastoncini di pesce e di soglio alla limanda, e sono per 4 anni ho fatto il marito modello con 2 figli, quindi solo che un giorno, aspettando un esercente che non era venuto all'appuntamento in centro a Bologna, una volta i cinematografi erano dappertutto, piccoli, grandi, di prima visione, di quinta visione, e c'era un cinemetto dei ferrovieri lì, dopolavoro ferrovieri, lì vicino a questo salumiere. Sono entrato, come se andava al cinema una volta, con la disinvoltura, la cialtroneria che il cinema merita, bella, così, a metà film, non mi ricordo. Entro in questo cinema e vedo questo film e capisco, dopo aver visto centinaia di film, e capisco cos'è il cinema. Improvvisamente rimango assolutamente folgorato, commosso. Dico, ma il cinema è questa cosa qua? Ma non abbiamo capito niente. Ma il regista è questa roba qua. Io credo che il regista fosse una specie di vigile urbano, entra a destra e uscire. E corro al bar dei miei amici, dico, ragazzi, dobbiamo fare il cinema, dobbiamo fare. Il film era 8:30, il film più straordinario sul cinema che ci sia mai stato fatto. Dico, dobbiamo fare il cinema, dobbiamo fare il cinema, dobbiamo fare il cinema, dobbiamo fare il cinema. E via via li ho convinti, ragazzi del bar degli anni 60, li ho convinti. E c'è stato il giorno, la sera, la notte più bella, forse una delle più belle della mia vita, in cui, come Gesù con gli apostoli, ognuno di loro diceva, o io dicevo loro, tu cosa sei? Io vorrei fare, come si chiama, scenografo. Io vorrei sceneggiatore. Tu? Musica? Musicista? Tu? Attore. Io? I rumori? Fonico? Tu? Ognuno si dava, senza avere la minima idea di come si facesse, ognuno immaginava, eravamo a ridosso del 68, quindi ognuno poteva, era legittimato a immaginare qualunque cosa.
Chi l'avrebbe mai detto che Pupi Avati in una vita precedente vendeva pesce? Eppure è stato così, è stato questo entrare fortuito in questo cinema a cambiare per sempre la sua vita. Lui ha scritto nel romanzo Il ragazzo in soffitta proprio una storia di amicizia in tinte noir, in cui ha inserito tanti temi e suggestioni che hanno reso indimenticabile il suo cinema, e nel suo cinema, da questo evento e da molti altri, da questo evento del festival, da molti altri racconti vis-à-vis che lui fa col suo pubblico, si capisce quanto della sua infanzia ancora metta nelle storie che racconta.
Sì, e poi ce le racconta con una naturalezza, come se fossimo tutti insieme,
come
a bere,
se fosse il nonno,
sì, oppure fossimo a berci un caffè in un bar. Ecco, questa era anche un po' l'idea che volevamo farvi arrivare, e quello che si respirava in quell'evento di Festival Letteratura, soprattutto anche con quello che è stato il suo padrino ideale, che con 8:30, Fellini. Insomma, devo dire che un padrino così, avercelo, ecco, questo ha anche decretato tutto il suo successo e anche il suo talento, sicuramente. Quindi,
ecco, un altro con un talento tagliato per l'ironia, che il festival conosce molto bene perché è un amico sin dalle primissime edizioni, è Bruno Gambarotta.
Tagliato è proprio il termine giusto, perché qua stiamo parlando di riso amaro fino alla fine. Gambarotta è famoso per le sue battute al vetriolo, ma poi alla fine non te la prendi neanche più di tanto, perché lui ti fa passare dei concetti così, come da sempre prende in giro Mantova e Mantovani nell'aneddoto famoso della sbrisolona che è impossibile da mangiare e fa la fortuna di tutti i dentisti. Ecco, lo ripete sempre,
esatto,
e ci prende sempre molto in giro. E qua in realtà ci racconta di un aneddoto, francamente,
così, della sua Torino.
Della sua Torino, ma molto particolare.
Sì, sì, no, io mi sono ritrovato, io avevo una zia molto più buona della sua, sì, sì. Durante la guerra eravamo in campagna, tanti cugini, lei semplicemente per farci stare bravi, eravamo abbastanza vicini a Torino, eravamo nel Monferrato, stasera se state bravi tutto il giorno, questa sera vi porto in collina a vedere bombardare Torino. E noi eravamo contenti, cioè non chiedevamo mica la luna, bastava che bombardassero Torino tutte le sere e a noi andava bene, no.
Ecco, dopo questo ricordo, noi abbiamo aspettato un attimo, quando l'abbiamo ascoltato e selezionato, abbiamo ripreso fiato perché stavamo ridendo come le matte. Ecco.
Abbiamo lasciato anche, ve ne siete accorti, gli applausi e le risate, sì, perché insomma ci sembra un po' più di essere lì di nuovo, quindi tornare indietro nel tempo. Bene, adesso proseguiamo perché molte altre cose vi vogliamo raccontare. Facciamo un passettino indietro con un altro intervento interessante di Pupi Avati che ci ricollega un po' in realtà ai temi che affronteremo tra un po'. Sempre rimanendo sul filone dell'album di famiglia, in realtà andiamo a ripescare nei ricordi. Il ricordo e la memoria in senso stretto, cioè quella che comunque continua ad accompagnarci durante la nostra vita e soprattutto ci fa riaffiorare anche antiche paure. Quando noi eravamo piccoli abbiamo vissuto tutti in un modo o nell'altro delle esperienze che ci hanno un po' scioccato, che ci hanno in qualche modo toccato e che ci rimangono e poi magari si trasformano perché cresciamo, quelle paure si spera che vengano insomma prima o poi anche un po' superate. Ma ecco, Pupi Avati ci racconta della paura in un modo diverso, dà un perché anche al suo modo di raccontare oggi.
La paura è l'elemento fondamentale della creatività che si accompagna alla religiosità preconciliare d'allora, i preti di allora, voi non siete troppo giovani, lui se le ricorda, quelli l'omelia, mica la predica, mica la dicevano dall'altare, salivano su un pulpito e da là in cima, io mi ricordo che mi guardavano sempre, mi puntavano per quel peccato là, avete capito? Mi guardavano sempre, cosa mi aspettava all'inferno perché facevo troppe volte quel peccato lì, e lui lo sapeva anch'io che siamo... Questa, il terrore dell'inferno e il terrore delle favole contadine, secondo me ha prodotto quel minimo di creatività, insomma, sulla quale io adesso a 76 anni conto ancora.
Facciamo un salto indietro perché questo nostro Fanta Festival ce lo consente, ci spostiamo quasi come se fossimo sul tabellone del Monopoli e questo salto indietro lo facciamo in una delle location più grandi di Festival Letteratura, Piazza Castello, ascoltando una grandissima donna, anzi penna del giornalismo italiano, colei che graffia solo con una parola, non ha peli sulla lingua e che aveva di fianco una molto paziente Concita De Gregorio. Stiamo parlando di Natalia Aspesi.
Sì, lei in questo evento ha parlato anche della posta del cuore, perché sì, in effetti bisogna ricordare che la Aspesi è quella a cui tantissimi italiani e italiane scrivono per avere consigli affettivi, no? Su come gestire le relazioni familiari, sentimentali, eccetera. E, però ecco, diciamo, nel tempo si è diventata sempre un po' più ruvida insieme all'età.
Sì, questo. Ma lei alla fine è una diva perché
È tutto concesso.
Sì, perché nel 2012 arrivava dopo il Festival di Venezia, quindi aveva quest'aura da giurata molto impegnata ed è anche un'opinion leader. Lei può dire tutto, sì, smentirsi, riconfermare, mandare qualcuno anche a quel paese, ma lo fa con un'ironia e una grazia che ai comuni mortali non è concesso.
Esatto. Lei ha scritto il suo ultimo libro, è Festival e Funerali, è un vero e proprio album fotografico per rivedere gli eventi, le feste, i volti più famosi degli ultimi 50 anni d'Italia, dove ovviamente non ha risparmiato niente a nessuno. E anche in effetti in questo evento...
No, non si è risparmiato.
non
ci ha risparmiati.
È meglio non sposarsi per amore, cioè l'amore è una cosa che è al di fuori del matrimonio.
Molto sopravvalutato, se non molto sopravvalutato.
Perché è vero, è meglio sposarsi per altre ragioni, perché si vuol fare la famiglia. Infatti tre quarti delle lettere che dicevo sono di uomini e di donne che si innamorano pazzamente da sposati di un'altra o di un altro. Allora tanto vale, non lo so, il grande amore è fuori dal matrimonio.
Senti Natalia, l'amore è sopravvalutato, ma anche la verità è molto sopravvalutata, no?
Anche
la verità è molto sopravvalutata, sì, come valore, sì. Cioè tu spesso consigli di non dirla,
sì,
no?
Sì,
cioè diciamo adesso tutta questa etica al servizio del sentimento non va bene, ci sono, cioè è un grande equivoco questo, sì, della sincerità.
Infatti.
È vero, infatti.
È vero. Io consiglio sempre alle mie lettrici: se fate le corna, state zitte. Sì, e non ditelo, guai.
Davvero, giornalista di costume, l'Aspesi risponde a una domanda anche un po' difficile riguardo a un caso letterario che ha fatto molto discutere, si è scritto di tutto e di più, un sacco di copie vendute,
chi
film...
Chi l'ha letto nega e negherà fino alla tomba.
Fino alla tomba, fino alla morte, che è...
50 sfumature di grigio.
E poi rosso e nero, ecco.
Ovviamente.
Della trilogia.
Però il primo è stato quello di, sì, maggior successo. E in effetti c'è molto da dibattere, ma se sottoponiamo ad una giornalista come l'Aspesi, con una certa esperienza alle spalle, data anche dall'anagrafica, perché no, insomma, lei l'ha visto un po' di tutti i colori in quest'Italia che è cambiata, se sottoponiamo questo caso letterario all'Aspesi, ne viene fuori
una micro puntata di Zelig.
No, poi la cosa strana di questi libri, io penso che abbiano avuto quel successo perché sono stati molto bravi gli editori, perché di libri di quel tipo ne sono usciti tantissimi.
Ma 30 milioni di copie ha venduto, cioè
sì,
hai voglia di essere bravi.
Ne sono usciti di libri erotici, cominciando dall'unico che è veramente erotico, che è Stuardo, pubblicato nel 50, mi pare. È veramente erotico, di erotismo dedicato alle donne, diciamo. Poi negli anni 70 le femministe avevano fatto tutti quei testi sui sogni delle donne, che erano sempre sogni masochisti, ecco. Quindi ce n'è, questo ha avuto successo perché è un romanzo rosa, cioè una giovinetta graziosa e vergine che è povera, che va a scuola e cerca lavoro, che incontra un giovanotto. Oddio, posso fare un gesto volgare? No, non lo faccio. È un giovanotto dotato, che è anche bellissimo, ricchissimo, crudele, con un passato oscuro. È un romanzo rosa, solo che ogni tre pagine lui ne fa di tutti i colori, anche noiosissimo.
Vabbè, insomma, non so te, anzi lo so te come la pensi, noi siamo d'accordo con Natalia, assolutamente.
Sì, sì, d'accordissimo.
Ecco, essendo giornalista, in questo evento del 2012 ha anche ripercorso un po' le tappe della sua carriera. In realtà, ben prima di approdare a temi come le lettere, ad esempio, che non so, insomma, sono la punta dell'iceberg della sua carriera, le lettere sul Venerdì di Repubblica, in realtà, però, ben prima di arrivare a quello, lei si era occupata di tutt'altro, ad esempio la cronaca nera.
Sì, se n'era occupata e fra poco sentiremo come se ne occupava, perché anche lì c'è
si
molto da
che,
ridere.
Insomma, la sua natura era un'altra.
Sì,
in realtà,
era un'altra.
Era un altro tipo di giornalismo di costume, non tanto.
Però dobbiamo anche dire che riascoltando tutto l'evento, abbiamo fatto veramente fatica a fare una selezione perché l'avremmo tenuto tutto,
sì,
sinceramente, c'era un brevissimo passo in cui lei diceva: il giornalista è un testimone, non deve infiocchettare, mettere colore, modificare, e quindi forse quello della cronaca nera, anche se era un suo grande amore giornalistico, non era
fatto per lei. Apriamo, chiudiamo una parentesi importante in questo momento per voi che siete all'ascolto, noi vi diamo degli assaggi, speriamo di invogliarvi ad andare avanti, ad assaggiare molto di più di questi eventi. Lo potete fare perché grazie alla collaborazione tra Radio Base, il Festival Letteratura e all'archivio del Festival Letteratura, in realtà accanto a queste puntate troverete sul nostro sito di Radio Base, e trovate in questi giorni sul nostro sito di Radio Base, sul sito del Festival Letteratura, l'integrale, l'audio integrale degli eventi che noi abbiamo scelto per le nostre puntate, quindi ve la potete godere dall'inizio alla fine. Torniamo allora alla cronaca nera. alla Aspesi.
Però se ti devo dire cosa rimpiango io del mio mestiere, è la cronaca nera, che per anni, prima di fare quello che giustamente tu chiami colore, ho fatto. A me piaceva pazzamente andare alla ricerca dell'assassino, oppure andare dalla, ecco. Per l'unico difetto che avevo è che non la imbroccavo mai, cioè l'assassino, il ferrato, per me era sempre innocente, così anche le Brigate Rosse. Io andavo a intervistare, cioè, ma questo è innocente, figurati, è una bravissima persona, cioè sbagliamo sempre.
Ecco, qui abbiamo capito perfettamente che il destino stava dicendo qualcosa di importante a Natalia Aspesi, cioè che proprio la cronaca nera non andava bene e quindi doveva portare colore. È la famosa scrittura di colore di cui lei è stata una delle antesignane, dobbiamo dirlo. Esatto. Molte hanno preso spunto dal suo modo di scrivere e raccontare del costume della società italiana.
Infatti lei ha commentato, si diverte tantissimo a commentare i grandi festival anche italiani, da Sanremo, in effetti poi al Lido di Venezia, commenta i personaggi dello spettacolo, ma poi entra anche nel dettaglio delle vite private e anche ad esempio di una grande materia che, a cui insomma è tanto cara, che è proprio quella del matrimonio, comunque della relazione tra uomo e donna.
Una delle grandi domande della vita.
Esatto.
Mi sposo o non mi sposo?
Bisognerebbe farla Natalia Aspesi. Anzi, se siete in dubbio, sì, non fate questa domanda a Natalia Aspesi.
No, e quindi in questo caso, se siete all'ascolto e siete alle soglie del matrimonio, tappatevi le orecchie.
Se avete appena provato l'abito bianco, no.
No.
Cambiate canale.
Questo capitolo si chiama Professione coniugata. Come nasce l'irrefrenabile smania femminile di sposarsi? Perché la donna comincia a 3 anni a dire quando sarò sposata? A 10 vorrebbe già essere fidanzata, a 15 pensa che il matrimonio debba essere imminente, a 18, se ancora non saldata un giovanotto, vede profilarsi davanti a sé l'inaccettabile spettro della morte civile, cioè lo zittellaggio. Perché ogni uomo che incontra lo valuta in funzione della sua matrimoniabilità? Perché si impone una dura disciplina fatta dei più biechi, vetusti, vizi detti femminili, doppiezza e servilismo, lacrime e astuzia, pazienza e martirio, pur di passare da signorina a signora? Perché ingaggia con l'uomo una lotta feroce, durissima, per farsi sposare anche quando vistosamente non ne vale la pena? Ecco, allora questo era l'inizio di una cosa che tu scrivi negli anni 70. Ecco, cosa è cambiato?
È cambiato poco, solo che sono gli uomini che vogliono sposarsi a tutti i costi.
Facciamo un salto ideale dal 2012 al 2015 per andare a ricordare una figura che ha fatto molto per il teatro anche grazie alla sua femminilità, e lo ricordiamo con una punta di nostalgia, è Paolo Poli. Paolo Poli è stato ospite l'anno scorso a Teatro Sociale con un evento dedicato alla cucina per la sua lettura dell'Artusi, che saprete anche che insomma è una collana di audiolibri che lui ha firmato e che ha avuto molto successo, insomma, perché il suo modo di narrare, di fare teatro, è riuscito ad adattarlo anche a tantissimi contenuti, i più disparati, anche non per forza teatrali, e quindi la sua capacità è stata questa, e anche questo è stato un evento particolarmente esilarante.
Eh sì, il nostro è un omaggio per ricordarlo e ricordarcelo, perché sì, alla fine è un personaggio e una persona, anche se sono due cose molto diverse, che ha dato tanto non solo in questo evento molto molto divertente, ma alla storia italiana in tante forme, nell'essere un pioniere, nell'essere stato anche un coraggioso, uno che si è sempre spinto oltre il pregiudizio, oltre la convenzione, e lo ha fatto con l'intelligenza e soprattutto una grandissima cultura letteraria.
Assolutamente sì, infatti è in grado di inanellare citazioni, invenzioni di citazioni di personaggi che non sono mai esistiti, riusciti, perché lui ha sempre avuto questa capacità anche di inventarsi nomi altri e di spacciarli come autori reali. Insomma, la sua carriera teatrale e letteraria per la cultura del nostro paese assolutamente rimane una pietra miliare. Quindi noi lo vogliamo ricordare in un contesto del teatro sociale che ha condiviso insieme a Luisanna Messeri, voce toscana, toscanaccia, proprio della cucina più vissuta. E lo ricordiamo in qualche spezzone, e anche qua abbiamo un po' faticato ad individuarli, perché in tutti gli eventi divertenti del festival, soprattutto quelli teatrali, è veramente arduo. Speriamo vi divertano ancora.
Giosuè Carducci. Noioso, nessuno lo legge più, vero, i Carducci? L'albatro a cui tendevi il piccolo caimano. È vero? Chi è che lo legge? E finisce con 12 figlioli, 6 nella terra fredda, 6 nella terra negra. Nel sol più tira allegra e via. E lui però ha avuto anche una grande fortuna, aveva per amante una mezza inglese, Annie Vivanti.
Ma anche la regina pare fosse la sua
amante. Per carità, no. La regina lui l'accompagnò a Firenze al museo dove c'è il cannocchiale di Galileo, che lei carezzò, e lui scrisse anche scienziata. La regina era una povera donna, era cugina di Umberto, e andò a partorire a Napoli per affezionare il pubblico a questo figliolo, un mostro. Venne Vittorio Emanuele III Gambine chiamato, un mostro, un imbecille. Arrivò Mussolini, dice: si accomodi. Sicché si è avuto una storia dell'Ottocento molto più complessa,
ecco,
di questa.
Sì, torniamo in cucina.
Molto meglio tornare in cucina,
visto
perché
Cenerentola,
questi Savoia, no, a me mi sono mai piaciuti, non so a voi. Però di lei rimane Margherita, la pizza napoletana.
Ma torniamo alla famiglia, che era il nostro filone, no, di questa puntata. Album di famiglia, istantanee di ironici aneddoti italiani tra matrimoni, dispetti e parenti serpenti. C'è un personaggio nella vita di Paolo Poli che ha lasciato delle tracce indelebili.
Una figura insospettabile, o meglio, dall'attitudine insospettabile, perché stiamo parlando del suo papà che, così sulla carta, essendo anche un militare, doveva essere il famoso uomo tutto d'un pezzo, ma nascondeva una tenerezza incredibile per questo figlio, e aveva anche già capito che era un figlio, tra virgolette, con una femminilità molto spiccata, ma lo ha sempre incentivato.
Assolutamente sì, istrionico anche da ragazzino, però lui studiava, aveva questa grandissima memoria, e in effetti sentir parlare Paolo Poli è sempre stata una meraviglia, perché si ricorda interi brani, intere poesie, cose che scrive lui naturalmente, ma anche cose che ha recitato per il teatro, che per puro gusto della cultura ha imparato a memoria. Quindi obiettivamente era anche un materiale umano su cui anche a livello familiare lavorare moltissimo. Lui era figlio di un carabiniere e di una maestra, quindi insomma ha avuto un'educazione anche abbastanza così, con dei paletti precisi, possiamo dire. Torniamo allora a parlare di famiglia con questo altro estratto di Paolo Poli.
Che gioia, com'è bella l'età giovanile, mi ricordo ancora l'infanzia più bella, poi l'età dello sviluppo, che non siamo né carne né pesce, né adulti né bambini, è più triste. Anche perché ho perduto mio padre, che mi adorava nonostante la mia effeminatezza. In prima media tornai a casa ad rivum e undem lupus et agnos venerant siti compulsi, superior sabat lupus, longeque inferior agnos. Mio padre mi disse: Paolo, nella vita, quando ti trovi in difficoltà, parla in latino.
Insomma, ci ha fatto molto divertire Paolo Poli, per quello che ci racconta è per come lo fa. Io sono affascinata da questa cadenza toscana che mi piace tantissimo, ed è molto ironica anche la scelta delle parole, del linguaggio. E quindi un po' mi dispiace riascoltarlo questo evento, perché mi manca
sì.
Non poter risentire proprio lui.
Ecco, a proposito però bisogna ricordare, adesso facciamo una digressione in realtà sul 20° anno del festival,
sì,
perché come
ci farà
sapete,
tonda.
Ecco, come sapete, anzi no, aspetta. Adesso in realtà facciamo una digressione su questa 20° edizione, perché in questa puntata e nelle prossime fino all'ultima di domenica pomeriggio vi ricorderemo cosa fa quest'anno il festival nei filoni che abbiamo individuato per la nostra trasmissione Voce alle Voci. Quindi vi diamo degli spunti anche per collegare questi temi agli ospiti di quest'anno. E a me veniva in mente, mentre lo dicevi tu, che il ricordo di chi non c'è più quest'anno è affidato a Beppe Severgnini, che farà proprio un evento per ricordare chi è passato al Festival Letteratura e ora è da qualche altra parte, che ci segue, che ci ascolta e che continua a tenere alto comunque il nome della cultura italiana, e non solo, perché tanti in realtà sono anche ospiti stranieri nel mondo, e quindi è stato un onore avere questi ospiti a Mantova. Però c'è anche un'altra iniziativa molto interessante quest'anno.
Eh sì, perché ve la raccontiamo brevemente proprio in questa puntata, che è la puntata dedicata anche ai ricordi. 20 anni è un numero magico. I 20 anni di Festival Letteratura, però Festival Letteratura ha detto: ma a 20 anni i nostri scrittori che cosa hanno letto? C'è stato un libro che li ha emozionati, che li ha divertiti? Il famoso libro dei ricordi, quello che proprio ti ha detto: sì, io sono proprio un lettore. E così lo faranno tanti scrittori, sempre con un interlocutore d'eccezione, che è Federico Taddia, che ha lavorato molto con i ragazzi, con i giovani. Quindi anche i nostri autori ritorneranno ventenni per quel poco che gli è concesso a festival.
È una scelta assolutamente non casuale quella di trovare insomma un giornalista conduttore in grado di gestire i ragazzi e di fare le giuste domande anche ai più giovani, e così con lo stesso taglio stimolare invece un po' così gli ospiti in modo trasversale. Al via oggi, proprio oggi pomeriggio alle 16, con una cadenza di ogni ora, alle 17 e alle 18, e poi in realtà in vari orari fino alla fine del festival.
Sì, questo è un evento trasversale, nel senso che arriverà a coprire tutti i giorni di Festival Letteratura. Potrete veramente sbizzarrirvi, alcuni nomi eccellenti: Bruno Gambarotta, Simone Tagnello Orbi, Stefania Bertola, Fabio Genovesi, sono alcuni degli autori che passeranno sotto il fuoco di fila delle domande di Federico Taddia, e ognuno avrà un libro diverso. C'è chi avrà il libro corto, chi avrà il libro lunghissimo, magari troverete anche il vostro libro dei 20 anni, chi lo
esatto.
sa.
Per fare qualche esempio, Corrado Augias ha scelto I Promessi Sposi a 20 anni.
Ecco, da lì si capisce già tantissimo
l'impostazione.
Sì, l'impostazione è un Corrado Augias che ci ha tenuto a esserci a questa 20ª edizione, che ha detto: mi raccomando, invitatemi, perché io sono uno degli amici di Festival Letteratura. Quindi credo che quest'anno in tutti gli eventi si respirerà anche un po' l'aria del compleanno, cioè di festeggiare veramente questo festival. Vi ricordiamo anche che questi eventi del libro dei 20 anni sono gratuiti, perché sapete, Festival Letteratura ha più di 100 eventi gratuiti, e potrete anche andarci all'ultimo secondo, non c'è bisogno di prenotare nulla, quindi sbizzarritevi davvero.
E tutti a Palazzo Castiglioni.
Sì.
Bene, ne stavo intanto guardando il programma. Lella Costa ha scelto Nodi di Ronald Laing, poi ci sono anche degli autori stranieri. Sansal, che ha scelto 1984 di Orwell.
Sì.
Beh, anche questo.
Ma poi guardando sono praticamente quasi tutti i classici. Per esempio la Bertola ha scelto Bulgakov con Il Maestro Margherita, che io personalmente non sono mai riuscita a finire, sono sempre arrivata a metà.
Ecco, però è interessante collegare veramente le personalità più o meno conosciute di questi autori alla loro scelta dei 20 anni. Ci dice moltissimo su quello che erano a quell'età e quello che avevano fatto dopo. Chiara Valerio ha scelto Tra un atto e l'altro di Virginia Woolf, ad esempio, che non è tra i libri più famosi.
No, Però è interessante scoprire questo libro e credo che se avrete voglia di partecipare a questi eventi, magari facendone più di uno, potrete trovare degli spunti letterari. Ecco, anche un modo per dare dei consigli.
A 40, 50, 60 anni dire cavolo, questi l'hanno letto a 20 e io ne ancora. Devo iniziare in qualche modo.
Magari pensateci e scrivete a noi, che vabbè non siamo il festival, però insomma
è comunque interessante.
Accontentatevi, potreste anche scriverci qual è il vostro libro.
Assolutamente sì,
dei 20
fatelo.
Anni.
Magari sulla pagina Facebook di Radio Base, cercatela e scriveteci, che volentieri poi ne terremo conto anche sui social e lo racconteremo a chi ci segue. È il momento di salutarci,
sì,
e darci appuntamento ad oggi pomeriggio, in realtà.
Sì. Poche ore, il tempo di andare per voi a riscoprire le versioni integrali, perché siamo sicure di avervi dato degli spunti eccezionali, e poi ci ritroviamo sempre sulle frequenze di Radio Base oggi pomeriggio.
Alle 17:15 il tema di oggi pomeriggio sarà Grandi sfide, la storia sfida se stessa, canestri, traguardi, pedoni e regine. E anche qui c'è un collegamento che scoprirete molto interessante con il festival di quest'anno. Insomma, una chiusura teatrale ci vuole.
Sì.
Ciao a tutti voi da Valeria Dal Core
e da Elsa Riccadonna.
Poi mi voleva bene per come ero e non per come avrei dovuto essere. Mi pigliava in braccio Suor Camilla e mi baciava. Ma quando la Mina mi richiese, dice, ma Paolo, ti ricordi? Eravamo in mutande e ci siamo vestiti e non c'era la sarta. Tu mi hai aiutato me, io ho aiutato te a vestirmi. Abbiamo fatto anche l'amore, io no. Perché? Perché sono Finocchio. Ah già.
Voce alle voci. 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Voce alle voci.